Sì. Sì, lo
posso. Ne avevo preso 10 copie, ce n'ho ancora. Una devo dare.
Sono le 7,
praticamente. Una devo dare il colino, e poi ce ne sono altre due. Molto bene. Eccoci. Giunti alla terza domenica di Avvento. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia nel capitolo 35, dal versetto 1 al versetto 10. Abbiamo già letto questo stesso poema nei giorni scorsi, in queste settimane di Avvento, giorno dopo giorno stiamo leggendo brani tratti dal libro di Isaia, come avrete notato, e quindi già abbiamo avuto a che fare con questa pagina, ma domenica prossima è la prima lettura. La seconda lettura è tratta dalla lettera di Giacomo, nel capitolo 5, dal versetto 7 al versetto 10. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 146, che noi leggevamo un po' di settimane addietro, il primo dei salmi dello Hallel, il piccolo Hallel, i salmi del risveglio. Salmo 146, domenica prossima. Noi leggeremo questa sera il Salmo 2. Abbiamo ripreso con pazienza e con coraggio il cammino che ci tiene impegnati nella lettura del Salterio a ciclo continuo. E quindi il brano evangelico di domenica prossima, capitolo 11 nel Vangelo secondo Matteo. Dal versetto 2 al versetto 11, leggiamo dal versetto 1 al versetto 11, Vangelo secondo Matteo, e avremo a che fare con la figura di Giovanni Battista, che già è emersa nel corso delle liturgie feriali in questi giorni e che assume un ruolo di particolare rilievo procedendo nel corso della settimana che verrà. Giovanni Battista. Fatto sta che con rapidità incalzante si succedono le giornate di questo tempo di Avvento. Domenica scorsa, in coincidenza con la seconda domenica di Avvento, celebrammo la solennità della Immacolata Concezione della Madre del Signore. E già siamo alle prese con la terza domenica di Avvento. La veglia della Chiesa in preghiera si anima in virtù di una tensione sempre più interiore, mentre tutto attorno a noi ci conduce al silenzio e alla sosta del raccoglimento. È proprio nella veglia della Chiesa in tempo di Avvento, ed è nella esperienza che ne fa il popolo cristiano e ciascuno di noi, che si esprime sacramentalmente quell'altra veglia che da parte sua si prolunga attraverso i secoli fino al ritorno glorioso del Signore. Passano le generazioni con tutte le lungaggini della storia umana e tutto già finisce. È davvero come se l'attesa dei cristiani precipitasse verso la meta, anzi è come se la meta fosse già qui, così che la veglia assume fin da adesso il tono della pienezza e il gusto della festa. Vegliamo anche noi dunque in comunione con tutta la Chiesa, in comunione con il cielo e con la terra, mentre invochiamo con forza intransigente eppure forza pacata: vieni, Signore Gesù, vieni, non tardare, vieni, rendici poveri per accogliere nella beatitudine il regno del Padre tuo e Padre nostro. Amen. Ed ora leggiamo nel libro di Isaia, nel capitolo 35, i versetti da 1 a 10. E Francesco, oggi qua.
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron, essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la percorrerà. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere, e gli ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più il leone. Nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà. Vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, dal versetto 1 fino al versetto 11.
Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Davanti a te egli preparerà la tua via. In verità, io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.
Fino qui. Bene, grazie. Ritorniamo al Salmo 2. Ci ritroviamo alle prese con quella che già abbiamo individuato come la grande introduzione a tutto il Salterio, il cammino di apprendistato nella preghiera, che poi coincide con un cammino di apprendistato nella vita: imparare a pregare, imparare a vivere, imparare a stare nelle relazioni che danno forma positiva alla nostra vocazione alla vita. E la grande introduzione che comprende i due salmi, uno e due, che sono incorniciati, come abbiamo constatato una settimana fa, da quella beatitudine che ricorre all'inizio del Salmo 1 e alla fine del Salmo 2. Beato, leggo nell'ultimo rigo del nostro Salmo, chi in Lui si rifugia, Lui. E abbiamo a che fare adesso con il Salmo 2, che ci aiuta a precisare esattamente chi è questa presenza, rifugiandoci nella quale noi acquisiamo quella beatitudine che ci è stata annunciata inizialmente. Beato l'uomo che cammino come un programma di vita dedicata all'ascolto della parola, di cui il Salmo primo ci parlava. Mi ha fatto conoscenza con quel personaggio anonimo che ci rappresenta tutto, l'ascoltatore della parola, un vero e proprio programma di vita. E abbiamo constatato come in realtà quell'anonimo personaggio, che pure è figura di riferimento che subito riconosciamo estremamente familiare, è alle prese con un conflitto. E ha affrontato il conflitto, e il conflitto nel rapporto con l'ambiente, le situazioni del mondo, gli equilibri imposti dalle convivenze sociali a cui comunque si è tenuti e da cui non si può prescindere. Il nostro anonimo personaggio non è un eremita, e ci siamo anche resi conto che non è un fanatico e neanche un ammalato, ma è un povero essere umano che prende sul serio la propria vocazione alla vita e si rende conto di come l'ascolto della parola, l'attenzione dedicata alla presenza del Dio vivente, al suo modo di rivelarsi, al suo modo di operare nella storia umana, tutto questo esige una ristrutturazione del vissuto, e quindi conflitti che hanno assunto le caratteristiche di un discernimento interiore sempre più esigente e nello stesso tempo sempre più gratificante, consolante, beatificante, non c'è dubbio, ma certo è l'impostazione di una vita che non può ridursi a un programma elaborato una volta per tutte che poi si tratta di applicare. È un'impostazione della vita che è costantemente messa alla prova, e infatti l'abbiamo lasciato il nostro anonimo amico alle prese con quell'onda affettiva che garantisce l'attenzione da parte del Signore, là dove man mano si affronta in ascolto della parola, a partire dall'ascolto, radicandosi egli sempre più intensamente, appassionatamente, coraggiosamente nell'ascolto, la via della giustizia, la via della rieducazione interiore, la via lungo la quale sarà finalmente in grado di corrispondere all'iniziativa di Dio. Ma è proprio portato da quest'onda affettiva che il cammino della sua vita resta esposto a tutte quelle vicissitudini che hanno caratteristiche di veri e propri fallimenti, e d'altra parte, come leggevamo qui nel versetto 6, la via degli empi andrà in rovina, la via degli empi andrà in rovina, è una un'occasione propizia per scoprire che la parola di Dio chiama e apre la strada della conversione alla vita proprio là dove man mano viene scardinata la presunzione del protagonismo umano, la pretesa di dominare la scena, la convinzione di essere soggetti in grado di gestirsi in autonomia e con il successo delle proprie pretese. Ed ecco quel discernimento che è stato avviato e diventa motivo di costante rimessa in discussione del vissuto nel corso di un cammino che qui appena appena viene annunciato, ma sappiamo poi che questo cammino dura tutto il tempo di una vita e poi da una vita a un'altra, da una generazione all'altra, fino anche alla nostra generazione, ciascuno di noi e ciascuno di noi inseparabile dal contesto in cui si svolge la sua esistenza, un contesto di ordine culturale, di ordine sociale, di ordine ambientale e nessuno può prescindere da queste dimensioni. Fatto sta che è impostato un cammino, un programma di vita. Ed ecco che noi abbiamo a che fare con il Salmo 2, Salmo che ci pone direttamente in relazione con un personaggio che con una terminologia più che mai pertinente, ma una terminologia molto pesante, dotata di un significato pregnante, si chiama Messia, il Messia. Salmo 2 è un salmo messianico. Ci sono salmi che vengono normalmente identificati dagli studiosi ricorrendo a questo aggettivo, con diverse caratteristiche, ma normalmente salmi che hanno a che fare direttamente con quelle figure che svolsero una funzione regale nel corso di alcuni secoli, ma poi soprattutto una figura emblematica che viene man mano riconosciuta presenza che imporrà nella storia del popolo e quindi nella storia dell'umanità intera il valore decisivo del proprio protagonismo, portando a compimento la promessa messianica che fu rivolta anticamente a Davide e quindi ai discendenti di Davide e quindi lungo le generazioni, passando attraverso i secoli, ecco colui che porta a compimento le promesse, colui che realizza la funzione del protagonista nella storia umana in modo corrispondente all'intenzione del Dio vivente. Tutte le promesse antiche, quelle rivolte ai patriarchi e che sono state man mano rinnovate, vengono coagulate nella promessa messianica, il Messia. Sono salmi che danno un particolare rilievo a questa figura e il nostro salmo è uno di questi, come adesso subito constateremo, ma è poi vero che il Messia svolge un ruolo determinante nell'articolazione di tutto il complesso percorso che di salmo in salmo accompagna il discernimento di quel cammino di cui il Salmo 1 già ci parlava, in ascolto della parola, ecco come si viene configurando la corretta risposta alla vocazione alla vita e come questa risposta alla vocazione alla vita viene man mano emergendo rispetto a contraddizioni di ogni genere, ritardi, alternative, cadute, regressioni, contraddizioni e nessuno è estraneo a confermare, nessuno può negare il valore di questa problematica che rimane attualissima, e d'altra parte è il cammino che si viene delineando in corrispondenza all'intenzione di Dio, alla sua iniziativa, alla sua parola. Ed ecco il Messia. Il Messia. Proprio lui, un personaggio che viene man mano identificato come il protagonista del Salterio, è il protagonista del cammino, è il protagonista di questa ricerca, è il protagonista di questo discernimento, è il protagonista di questa vocazione alla vita che riguarda una generazione dopo l'altra, tutti gli esseri umani nel contesto dell'unico popolo con cui Dio ha fatto alleanza, ma nel contesto di quella che è la condizione umana che coinvolge all'interno di un'unica vicenda tutti coloro che nascono da grembo di donna e vanno incontro alla morte. Ebbene, il Messia. Fatto sta che il nostro Salmo si suddivide in quattro strofe, ed è come se noi fossimo adesso aiutati e in maniera piuttosto proprio energica e risolutiva a constatare come quella strada che è sempre esposta alla rovina, di cui ci parlava l'ultimo versetto del Salmo 1, trova rifugio in lui. Ricordate la battuta finale del Salmo che ho riletto poco prima: beato chi in lui si rifugia, quell'uomo beato che è stato descritto e con cui abbiamo fatto conoscenza, nel quale parzialmente ci siamo identificati, per altri versi ci sentiamo sempre in ritardo e impreparati, ma non dubitiamo che quella sia la strada da affrontare, se no non saremmo qui, e d'altra parte la minaccia di scivolare in direzioni che sono pericolose, perdere l'orientamento, rovinare clamorosamente in qualche dirupo scosceso, sì. Come avviene che la strada esposta alla nostra rovina sia strada che ci conduce a trovare rifugio in Lui? Rifugio in Lui. Beato chi in Lui si rifugia. Quattro strofe, vi dicevo. La prima strofa, dal versetto 1 al versetto 3. E qui una descrizione di quello che è la scena del mondo, per dir così, ma una scena che assume caratteristiche tumultuose, è la scena della storia umana nella sua visibilità esterna, ma c'è sempre da considerare come la storia umana ha un suo volto interiore che non è meno tumultuoso e meno determinante di quello che empiricamente viene registrato nei fatti visibili, ed è nel cuore umano che la storia dell'umanità è alle prese con tempeste di ogni genere. Prima strofa, leggo. Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia. Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami. Dunque, vedete qui, si presentano in maniera molto prepotente soggetti che vogliono affermarsi come protagonisti. Qui si parla di genti, di popoli, re della terra, senza bisogno di ricorrere a migliori identificazioni di ordine storico-geografico, ma è la protesta di tutti quei soggetti che vogliono affermare il proprio potere e quindi dichiarare senza ammettere alcuna alternativa la propria indipendenza rispetto a condizionamenti, rispetto a quelle catene che invece evidentemente sono motivo per questi soggetti di delusione, di amarezza, di sconfitta. Vedete, cospirano, congiurano, interessante l'uso di questi verbi, e ce l'hanno con il Signore e con il Messia del Signore, ce l'hanno con quella figura che sta lì a rappresentare come il Signore è Lui che è presente ed è operante nella storia umana in modo tale da condurre gli eventi nella direzione che corrisponde alla sua intenzione originaria, e questa presenza è scomoda, questa sua iniziativa è fortemente contestata, è motivo di recriminazione diventa un programma in certo modo dichiarato ufficialmente, per altri versi è un programma silenzioso. Vedete, la protesta contro Dio e contro il suo modo di rivelarsi può essere molto rumorosa, ma può essere anche molto silenziosa, come nelle cospirazioni, quando dovrebbero essere veramente in grado di ribaltare un certo ordinamento della società umana, ecco, si mantiene il segreto, ma è un segreto covato, è un segreto custodisce in sé il fervore di energie strepitose che al momento opportuno esplodono sfacciatamente. Il verbo, tra l'altro, che compariva qui nel versetto 1, in vano cospirano i popoli, cospirano, è lo stesso verbo che leggevamo nel Salmo 1, nel versetto 2, quel tale che si compiace della legge del Signore e la sua legge medita giorno e notte, in ebraico è lo stesso verbo, tradotto nel primo caso come meditare, quel mormorare, quel ripetere costantemente, rimuginare, masticare, ruminare la parola ascoltata da parte di quell'uomo a cui è stata annunciata la beatitudine, ed ecco adesso, vedete, quel lavorio interiore è qui registrato come prerogativa di coloro che si stanno coalizzando imporre i propri criteri di dominio sulla scena del mondo. E vedete, qui abbiamo a che fare con le immagini di tumultuose manifestazioni di potenza che assumono una fisionomia che possiamo ben definire infernale, una capacità di schiacciare, di imporre decisioni prese nel contesto in cui i potenti di turno ritengono di dovere o di potere decidere a modo loro, e quindi investendo così le vicende che riguardano lo svolgimento di una storia universale. Ed ecco, ce l'hanno con Dio e con il suo Messia, protestano, ribellione, è la storia dell'umanità, ma è la storia del peccato, vedete che si manifesta in queste forme che possono essere variamente poi descritte e analizzate, queste forme di prepotenza per quanto riguarda l'articolazione degli equilibri visibili e invisibili, gli equilibri invisibili che riguardano le coscienze, le motivazioni interiori, il linguaggio culturale, il linguaggio che non passa neanche attraverso i rumori della voce, ma passa attraverso l'eredità di una certa sensibilità, di certi sentimenti, di una mentalità che diventa strumento di dominio. Ebbene, la storia umana è direttamente individuato come avversario è il Signore e il suo Messia. Il suo Messia è il suo modo di rivelarsi, dimostrazione del fatto che non è latitante lui il Signore, non se n'è andato. Lui è premurosamente rivolto alla storia umana per realizzare in essa intenzioni sue. Seconda strofa, dal versetto 4 al versetto 6, rispetto a quello che nella prima strofa abbiamo potuto intravedere, adesso la posizione del Signore, il suo atteggiamento, se ne ride chi abita nei cieli, ecco, colui che sta nell'alto, irraggiungibile, rispetto a tutta quella agitazione che è così dirompente sulla scena del mondo. Non se ne ride chi abita nell'alto. Leggo come sta scritto qui, nella mia Bibbia. Li schernisce dall'alto il Signore. Notate che qui la traduzione è piuttosto severa. Questa immagine di colui che è irraggiungibile com'è, scruta dalla sua altezza superiore a tutte le misure umane e per così dire si diverte, è un'immagine piuttosto drammatica. In realtà, vedete, è un'immagine che possiamo senz'altro ricondurre a due note caratteristiche fondamentali. In primo luogo la pazienza, in secondo luogo il sorriso. È colui che pazientemente continua a sorridere laddove l'agitazione che sconvolge la scena del mondo è così irruente, così straziante, così aspra, così intransigente. Ed ecco, sorride. E insiste qui il testo della strofa dicendo poi, nel versetto 5 bisognerebbe introdurre con un bel poi, parla loro con ira. Ecco qui adesso la collera, già. Li spaventa nel suo sdegno? Io l'ho costituito mio sovrano sul Sion, mio santo monte. Vedete, uno sbuffo di collera, sì, siamo ormai abituati a non spaventarci più quando incontriamo questo linguaggio, è quella collera che segnala la incrollabilità delle sue intenzioni, appunto, paziente, sorridente com'è, non viene come dire smosso rispetto ai suoi propositi. La fedeltà rispetto alle sue promesse è incrollabile. Infatti, vedete qui nel versetto 6 viene ribadito in termini essenzialissimi il richiamo alla promessa messianica: io l'ho costituito mio sovrano sul Sion, Sion è il monte di Gerusalemme, il mio santo monte, dove la santità del Dio vivente, che è la sorgente della vita, ha trovato la sua dimora sacramentale. Gerusalemme il Tempio, ma Gerusalemme in questo caso l'attenzione è da concentrare sulla figura del discendente davidico, il Messia che è stato promesso e promesso a cui il Signore non verrà meno, proprio per come è integerrima la sua fedeltà alla promessa, che coincide con la sua volontà di vita, con la sua santità. Lui, a proposito di questa collera del Signore, dove vedete li spaventa il suo sdegno, leggevo un commento di un maestro dell'ebraismo dell'Ottocento, non un antico, dell'Ottocento, Hirsch, e commentando qui questo versetto, dice che questa collera è da intendere come un modo autorevole, senza bisogno di ricorrere a chissà quali fenomeni empirici, ma per mettere in confusione quella confusione che poi viene registrata nelle cose del mondo. E quando qui leggiamo li spaventa nel suo sdegno, è usato in ebraico un verbo bahal. Questo verbo sì, ha questi significati, per cui qui la nostra traduzione ragiona come leggiamo. Non so la nuova traduzione cosa dice.
Li spaventa,
sì, li disturba, li mette in confusione. E lui, questo Hirsch, dice che vuol dire far impazzire, mettere in uno stato di confusione che è lo sconvolgimento di quelli che sono gli equilibri interiori, e lui parla di un vero e proprio impazzimento. Beh, basta intendersi, è naturale. In un istante, dice, si rendono conto che sopra il loro sogno di un ordine del mondo arbitrario e brutale esiste un dominatore libero e santo con la cui assoluta volontà non hanno mai fatto i conti. Sono impazziti, si rendono conto di essere impazziti, non solo di impazzire, ma di essere impazziti e di essere reduci da una patologia. Beh, insomma, qualcosa del genere intuiamo forse anche noi, e allora il nostro Salmo continua a ricordarci che nella sua fedeltà ineccepibile il Signore continua a dichiarare che lui sa bene come piegare gli eventi della storia umana in obbedienza alla sua intenzione di vita nella gratuità dell'amore, in obbedienza al Messia. Io l'ho costituito mio sovrano sul Sion, mio santo monte. E allora nella terza strofa, dal versetto 7 al versetto 9, è proprio lui, il Messia, che prende la parola. È come il sovrano che è salito al trono, forse il giorno dell'investitura, il giorno dell'incoronazione, il giorno della intronizzazione, ed è lui che si presenta e dice così: annunzierò il decreto del Signore, vedete, cambia il soggetto, annunzierò il decreto del Signore, si presenta in quanto depositario di una missione da svolgere, annunzierò il decreto, dunque programma che il Signore mi ha affidato. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Notate che da qui ha inizio un discorsetto che è posto tra virgolette da qui fino alla fine della strofa nel versetto 9. È come il discorso programmatico che il Messia rivolge a tutti coloro che sono presenti quando viene intronizzato. E che cosa sta affermando? Sta affermando che questo è il giorno in cui viene generato come figlio. Questo è un salmo messianico che poi viene citato a più riprese nel Nuovo Testamento. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Ecco il nostro versetto. Egli mi ha detto questo. Io oggi ti ho generato. Tu, io, oggi. L'oggi del figlio nella relazione con il padre, vedete, è l'oggi del Messia che porta a compimento la sua missione nella storia umana, secondo le intenzioni di Dio, ma è l'oggi della comunione tra il figlio e il padre, è l'oggi del figlio in ascolto che aderisce alla intenzione del padre, ed è l'oggi del padre che si compiace del figlio e riconosce in lui la rivelazione trasparente della sua fecondità di vita e della sua inesauribile volontà d'amore. Tu, io, mi ha detto questo oggi, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. E vedete, è l'oggi della comunione tra il padre e il figlio, tra il Signore e il suo Messia, ed è l'oggi che è detta la misura definitiva in base alla quale ricapitolare tutto della storia umana, tutto del passato e tutto del futuro. Oggi, in quest'oggi, che è l'oggi della comunione tra il padre e il figlio, e l'oggi della comunione tra il Signore e il suo Messia, in quest'oggi, ecco che l'oggi di questa conversazione, nella intimità del mistero di Dio, e in modo tale da ricapitolare tutto di quello che avviene nella condizione umana, nella storia di ieri, di oggi, di sempre, in quest'oggi, ecco che l'umanità intera, in ogni luogo e per tutto il tempo della storia universale, l'umanità intera è come contenuta, abbracciata. È oggi il giorno in cui tutto quello che è avvenuto, avviene, avverrà, si ricapitola in questa rivelazione di intesa, di solidarietà, di vicinanza, di comune, di intimità nella vita e nella realtà dell'amore tra il padre e il figlio. In quel rivelarsi padre e figlio in comunione è ricapitolato tutto, della creazione, tutto della storia umana, oggi. E allora qui vedete che la strofa prosegue dicendo: chiedi a me, ti darò in possesso le genti. Lui, il Signore, vedete nella conversazione con il Messia, figlio, e chiedi a me, ti darò in possesso le genti, indomini i confini della terra. Davvero è una prospettiva ecumenica, non c'è popolo dimenticato, non c'è creatura umana che sia trascurata, banalizzata, esclusa in nessuna maniera. Le spezzerai, attenzione, le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai. Qui c'è un problema di traduzione, questo versetto 9, perché è usato un verbo in ebraico che in base alla vocalizzazione può assumere un altro significato, tant'è vero che la traduzione in greco dice pimanis, e cioè pascolerai, è il pastore, è il pastore. E il bastone di cui si parla qui, lo scettro, è il bastone pastorale, è il giorno del pastore questo, e i padri della Chiesa insistono a più riprese proprio nel rimarcare il valore pastorale di questa missione svolta dal Messia, è il suo modo di esercitare la sovranità sulla storia umana, che è allo stesso tempo il suo modo di esercitare una funzione pastorale che raccoglie le pecore, che si prende cura di esse una per una e le conduce all'ovile di cui hanno bisogno. Dice e Eusebio, e il Cristo pascerà le sue pecore con un bastone da pastore. E questo non colpisce per uccidere, ma per riplasmarle, come poi leggiamo nel rigo seguente di questo versetto, come vasi di argilla le frantumerai, versetto che allude a una vera e propria nuova creazione, quello che padri della Chiesa, altri ancora mettono in risalto, diceva già Origene, in che senso il padre, dandogli l'eredità al figlio, dice frantumerai, spezzerai, in che senso? Allude, dice, in questo caso dice Origene, al dolore profondo della compunzione. Sacrificio a Dio è uno spirito contrito. Allora, vedete, questa frantumazione è in realtà il frutto di un intervento pastorale. Il Cristo, cioè il Messia, è re ed è pastore, pascerà le pecore, nel senso che saprà come educarle in un cammino di compunzione, in un cammino di conversione, in un cammino di rieducazione, che plasma e riplasma il cuore umano e tutta la complessa articolazione del vissuto. Vedete, Ilario dice, il verbo pimanis, pastoraliter reges, dice, egli è il buon pastore. Il Cristo non ha chiesto un'eredità per distruggerla e disperderla. Il salmista allude a Geremia 18,4. Il Cristo farà come il vasaio, che quando gli cade un vaso si affretta a riplasmarlo. Parimente Dio riplasma il vaso con Cristo e rinasciamo con Lui secondo la sua forma nuova, che piace a Dio, che piace a Dio, che piace a Dio. Ecco. È il giorno del pastore, è il giorno in cui il Messia esercita la sua sovranità sulla storia umana, è il giorno della nuova creazione, è il giorno in cui il Messia risponde a quello che lui chiama il decreto, la vocazione, l'impegno che gli è stato consegnato, la chiamata, la vocazione. È il figlio che è colui che accoglie la parola di Dio e la realizza nella storia degli uomini in maniera piena, in maniera corrispondente, senza ombre e incertezze, alla intenzione che è prerogativa originaria del Dio vivente, nell'intimità profonda della sua volontà d'amore. È la parola realizzata, vedete, è il vero ascoltatore della parola il Messia. È proprio lui, la parola attuata nella storia umana, che realizza quel che da sempre è la conversazione che si svolge nell'intimo del Dio vivente e santo. E adesso, vedete, nella storia umana, nella concretezza della storia umana, alle prese con le contrarietà, gli ostacoli e le pesantezze, alle prese con i disastri, le ribellioni e gli antagonismi, alle prese con l'argilla che va in frantumi, alle prese con le pecore disperse, sbandate, piagate e con tutte le creature umane che portano in sé le conseguenze del peccato, e poi l'organizzazione della storia umana fatta da soggetti come siamo noi, che continuano a rielaborare intenzioni di protagonismo in autonomia e al servizio di un un progetto di potere, progettualità, che sono segnate da un inquinamento che il peccato continua a trasmettere. Ebbene, e in questo contesto il Messia oggi è generato. E allora, la quarta strofa e ultima strofa, vedete qui, dal versetto 10 arriviamo al versetto 12, e adesso la quarta strofa dà voce a un testimone, qualcuno che potrebbe essere come una specie di cronista dell'evento, qualcuno che incoraggia tutti i sovrani, di cui già si parlava precedentemente fino alla prima strofa, ma incoraggia tutti quanti noi a farsi avanti, a prendere posizione e a offrire il nostro servizio là dove il Messia, che è assiso sul trono, è colui che garantisce, per quanto riguarda quello che il Salmo 1 ci insegnava già da tempo, e cioè la positiva risposta alla nostra vocazione alla vita. L'ascolto della parola nel cammino della nostra vita per realizzare quella giustizia che corrisponde all'intenzione del Dio vivente. E tutto questo adesso è davvero una novità che è messa a nostra disposizione, non come un'aspettativa generica, non come una visione ideale che rimane astratta, non come una fantasia che può anche momentaneamente accendere l'emozione, ma la realtà è che la strada è aperta, perché è la strada del Messia. Perché è in Lui che la parola si è realizzata, perché è in Lui che l'ascolto della parola non è rimasto un'ipotesi programmatica, ma una realtà vissuta fino alle ultime conseguenze, in un contesto che non è diverso da quello nel quale si svolge la nostra esistenza umana, e con urti, contrasti, contraccolpi, cadute, morti. Dopo tutta una serie di fallimenti che il nostro cammino, per come possiamo ricostruirlo nei suoi dati esterni, ma per come lo possiamo reinterpretare in ascolto delle voci che parlano nell'intimo di noi stessi, nel segreto del cuore, ecco, di fallimento in fallimento, insieme con istanze positive, momenti di entusiasmo, rilanci continui e progressivi, forse ripetuti, forse innumerevoli volte, ed ecco una realtà fatiscente la nostra, una realtà che si viene esaurendo, che si viene consumando, fino alla morte, ed ecco il Messia, è proprio lui il protagonista che fa di questa nostra storia, dove l'ascolto della parola ci rimanda costantemente all'evidenza della nostra impreparazione, non una storia di fallimento senza rimedio, ma una storia di discepolato alla sua scuola, la storia di coloro che imparano a trovare rifugio in Lui. Ecco, qui dice: e ora, sovrani, siate saggi. Ecco, è arrivato il tempo della sapienza. Siate saggi. Istruitevi, giudici della terra. Servite Dio con timore. Vedete, un invito a farsi avanti. Non è una sentenza di condanna. Fatevi avanti con tutto il travaglio, le ricerche, i tentativi, le contraddizioni che hanno dimostrato in tanti modi i fallimenti di quelle che sembravano le forme più vistose, più prestigiose del proprio successo, ed ecco, fatevi avanti, servite Dio con timore e con tremore esultate. Vedete, la strada dell'ascolto della parola non è una strada impraticabile, per cui sì, ogni tanto il Salmo 1 continua a dirci che è arrivato il momento di prenderla sul serio, questa parola da ascoltare, però poi quasi dietro l'angolo c'è sempre l'inciampo che ci farà scivolare, sappiamo già che rovineremo in fondo a chissà quale scarpata, e che succederà ancora, ed ecco la strada dell'ascolto della parola, che è la strada del nostro discepolato, del nostro apprendistato alla vita, apprendistato nella preghiera. Questa strada è aperta perché è la strada del Messia, ed è vedete, non più una sovranità o una regalità che si contrappone all'iniziativa di Dio perché disturba, e all'inizio nella prima strofa leggevamo non ne possiamo più di sottostare al Signore, al suo Messia, e adesso invece è proprio questa sapienza che illumina dall'interno il cammino di una vita che si mette al servizio del Signore e del suo Messia, ed è una vita che acquista una intonazione regale. La regalità è prerogativa proprio della nostra vocazione alla vita, man mano che maturiamo nell'ascolto della parola, e non perché improvvisamente attribuiamo a noi stessi titoli di competenza che non ci riguardano, ma perché il Messia è lui l'ascoltatore, ed è lui che ci ha visitati e ci ha coinvolti in maniera tale da introdurci in quella relazione diretta tu per tu, là dove la sua risposta al Padre si è realizzata in quella maniera piena e definitiva, ed ecco in quello spazio di comunione tra il Padre e il Figlio che si inserisce il nostro discepolato, alla scuola della parola, alla scuola del Messia, alla scuola del Figlio. E allora servite Dio con timore, tra l'altro qui c'è un tremore e esultanza insieme, tremore ed esultanza, una letizia trepidante, sembra una bellezza che ci commuove e ci entusiasma, nello stesso tempo abbiamo sempre paura che forse ci stiamo illudendo perché siamo sempre a rischio di ricadere su noi stessi, come se ancora potessimo gestirci, e questa pretesa di autogestione è la vera minaccia che continua a ossessionarci, che continua a presentarsi come degli incubi di notte e forse anche di giorno, ed ecco servite Dio con timore, con tremore esultate, tra l'altro qui adesso non so come dirà la traduzione, che non si sdegni e voi perdiate la via. Vedete, questo verbo perdere la via è lo stesso verbo che abbiamo incontrato alla fine del Salmo 1. La via che andrà in rovina, avat, questo verbo, la via che andrà in rovina. Ma qui la mia traduzione accantona due parole, questo è un vecchio problema per gli esegeti, un vecchio problema per i traduttori. Baciate il Figlio, probabilmente l'atto di ossequio con cui ci si rivolge al sovrano, c'è qualcuno che poi ricostruisce con qualche artificio più raffinato, baciate i piedi del Figlio. Forse la nota dice qualche cosa a questo riguardo, ma per dire che qui nel tremore e nella esultanza, certamente ben consapevoli di quali rischi ancora ci riguardano, ma questo questo gesto di adorazione, questo gesto di obbedienza, questo gesto di consegna che ci immerge nel mistero della comunione tra il Padre e il Figlio, nel mistero della parola che si è presentata a noi, non semplicemente come un messaggio che dall'alto ci sollecita a prendere posizione e peraltro dall'alto ci schiaccia nella evidenza più volte confermata della nostra impreparazione, della nostra sproporzione, ma è parola realizzata ed è parola che ci avvolge, ed è parola che ci contiene, parola che nella regalità del Figlio a cuore aperto, colui che ha risposto oggi, è un oggi eterno, alla iniziativa del Padre, ecco che nel suo cuore la strada della nostra vita non va in rovina, ma trova rifugio. Beato chi in Lui si rifugia. Fermiamoci qua. E quindi lasciamo da parte il Salmo 2 e prendiamo contatto con il Vangelo secondo Matteo. Abbiamo a che fare con i primi versetti del capitolo 11, domenica prossima, e ci siamo già resi conto del fatto che qui compare la figura di Giovanni Battista, che è già comparsa in questi giorni, tra ieri e oggi nella liturgia feriale. Fatto sta che io credo che valga la pena di prendere un po' di rincorsa, quindi adesso torniamo indietro di qualche pagina, perché la figura di Giovanni Battista è figura che assume una rilevanza incancellabile nel tempo di Avvento, è sempre così, nessuno ne dubita, ma in tutto quello che è poi il cammino del popolo cristiano nelle nostre chiese e tutta l'attività pastorale al servizio dell'Evangelo, la figura di Giovanni Battista rimane come un riferimento indelebile. Allora, ritorniamo al capitolo 3. Noi domenica scorsa, seconda di Avvento, abbiamo festeggiato la Madonna Immacolata, per cui la liturgia della seconda domenica di Avvento è passata sotto silenzio. Fatto sta che nel capitolo 3 del Vangelo secondo Matteo, versetto 1, leggo: in quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea. Nel deserto. E questo richiamo al deserto è sempre elemento che caratterizza la figura di Giovanni Battista, nel deserto. Nel deserto, che è il luogo inabitabile, è d'altra parte il luogo da attraversare, così tutta la storia della salvezza è un attraversamento, è là dove si trovarono i progenitori quando furono espulsi dal giardino, è il deserto, ma tutta la storia umana va di deserto in deserto, è una traversata del deserto per ritornare alla soglia che consentirà l'accesso al giardino della vita, ma la grande fatica che si ripropone generazione in generazione. Tra l'altro Giovanni Battista si sistema sulla sponda orientale del fiume Giordano, che per sé già ha il significato nel contesto di quella geografia di una soglia, l'accesso alla terra, e la terra è nel suo significato più profondo un sacramento di quella terra che è il giardino della vita secondo l'intenzione originaria del creatore. In ogni caso, vedete, deserto. E d'altra parte, quei giorni, vedete il versetto 1, dice in quei giorni, il capitolo 2 si concludeva dicendo sarà chiamato Nazareno, Nazoreos, perché vanno a finire a Nazareth, Giuseppe con Maria e il bambino vanno a Nazareth, si è chiamato Nazareno, Nazoreos, dice il testo in greco, e Nazoreos... Ne parlavamo senz'altro altre volte, ci sono due modi per dire Nazareno, Nazarinos e Nazoreos. E Nazoreos è termine che lascia intendere per un gioco di suoni che subito comprendiamo senza alcuna fatica, ha a che fare con Nezer, Nezer è il germoglio, Nazareth, Nezer. Nazoreos è il giorno del germoglio, tra l'altro questo è un titolo che nella pregazione di alcuni profeti emerge in maniera molto significativa, il germoglio di Davide, la radice di Davide, la gemma, e così di seguito, il germoglio. Ebbene, vedete, il germoglio sta occhieggiando, il germoglio sta gemmando, la pianta sta, si presenta a noi, ma sono i giorni del germoglio, eppure Giovanni nel deserto. Giovanni nel deserto nei giorni del germoglio. Quei giorni, ha detto il versetto 1, e sono i giorni del germoglio. Ma in quei giorni Giovanni è nel deserto, ma questa è una condizione che Giovanni assume con particolare responsabilità, ben consapevole del fatto che è la storia umana che è nel deserto. E Giovanni si trova sulla soglia della novità. Giovanni è carico di tutto il dramma della storia umana. Suo messaggio, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, è un messaggio estremamente essenziale ma anche estremamente pregnante. È come però se Giovanni Battista avvertisse di essere sulla soglia della novità, ma non è ancora in grado di varcare quella soglia. Tant'è vero, vedete, che si è andato a sistemare su quella sponda orientale e invita i suoi interlocutori a prepararsi per attraversare il fiume, per varcare la soglia, ma ancora non ci siamo. Vedete, è il dramma della storia umana, che è un itinerario di conversione per ritornare al giardino della vita. E così Giovanni Battista, che è il custode delle promesse di Dio, qui c'è la citazione di Isaia nel capitolo 40, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Dunque una citazione esemplificativa, tutte le promesse di Dio, tutta la storia della salvezza in vista di questa preparazione, prepararsi alla sua venuta, alla venuta del Signore, prepararsi alla novità. E Giovanni Battista ha preso sul serio queste promesse e vive in quanto la sua esistenza è determinata e strutturata da queste promesse nel deserto, proprio prendere la rincorsa necessaria in vista della soglia da varcare. E vedete che succede qui, il capitolo 3 che noi domenica scorsa non leggevamo, succede che quanto più l'urgenza della vicinanza di cui Giovanni Battista ci parla, è vicino, Sì, quanto più l'urgenza della vicinanza accende la speranza del ritorno alla pienezza e alla innocenza della vita, il giardino, la pienezza, l'innocenza della vita, tanto più emerge l'esperienza dolorosa del fallimento. E qui è, vedete, la vicenda di Giovanni Battista che assume davvero un significato altamente drammatico, uno scarto scandaloso tra la tensione che anima il nostro personaggio in vista di quella soglia da varcare e la percezione di come ancora non siamo in grado di arrivare alla meta. E qui vedete, lui si aggira nel deserto e la gente che gli va incontro confessando i propri peccati in una prospettiva di ricerca che comunque non realizza lo scopo. E qui il versetto 7 adesso dice che vedendo però molti farisei e sadducei, ecco lo sguardo di Giovanni, questo versetto 7, e vede quei tali che si muovono attorno a lui, che sono farisei e sadducei, venire per il battesimo anche loro, ma dunque c'è spazio per tutti, sì, ma Giovanni Battista qui interviene in maniera veramente molto intransigente: razza di vipere, figli del serpente, ma chi vi ha suggerito di sottrarvi, di rifuggire dalla collera imminente? Cosa sta dicendo? Vedete, qui avvertiamo che Giovanni è come se io mi rendo conto che i movimenti interiori del nostro personaggio certamente non sono riducibili alle mie chiacchiere, questo è evidente, ma è anche evidente che il nostro personaggio è segnato e determinato da qualcosa che ribolle nell'animo suo e che non si riduce esattamente alle sue parole, quelle che sta proclamando, o ai gesti, quelli che sta compiendo. Lo stesso fervore è costretto a misurarsi con la propria impreparazione, la propria e altrui impreparazione disastrosa, inconcludente. E vedete, Giovanni Battista svolge la sua missione all'interno di questa contraddizione tra il fervore, lo slancio, la passione e la percezione di essere costantemente ributtato all'indietro per registrare l'impotenza di una ricerca che non è in grado di attraversare la soglia. E quando qui Giovanni Battista guarda, vedete, è proprio questo sguardo di Giovanni Battista espressione della sua contraddizione interiore, così come mi sembra di poterla leggere indicare anche a voi in questo momento. È l'uomo della speranza e del desiderio, Giovanni Battista, grandioso il personaggio nella capacità di sperare, vedete, è la novità di Dio che viene, niente meno, il giardino della vita, niente meno, è il desiderio, e insieme è l'uomo del dolore e della denuncia. Vedete questo suo linguaggio così intransigente, così aspro, così severo, e d'altra parte sa a chi si rivolge e non parla a vanvera semplicemente perché e si è svegliato male in quel giorno, così l'umore tetro, e allora dice: voi siete figli del serpente, fate frutti di conversione, e quel che segue. Ma il vero dramma, vedete, gli uomini sono in fuga. Quando qui dice: chi vi ha suggerito di sottrarvi, qui è il verbo fuggire. Gli uomini sono in fuga, già, per rimanere uguali a se stessi. Come figli di Abramo, siete figli di Abramo, siamo figli di Abramo. Ecco, figli di Abramo che è come una garanzia per garantirsi una coincidenza del proprio vissuto con quello che già si è acquisito, di modo che, anche se poi c'è di mezzo la confessione dei peccati, c'è di mezzo quel battesimo d'acqua di cui sappiamo, ma è un espediente puramente scenografico per restare aggrappati a quel dato di riferimento a cui viene conferito un valore assoluto, che è la propria pretesa di restare uguali, di restare quello che siamo. E allora, vedete, siete in fuga. Dice Giovanni, fate invece frutti degni di conversione, anche perché, per come si esprime Giovanni qui, il suo linguaggio, vedete, è veramente sferzante, sembra feroce, dichiararsi figli di Abramo e in questo modo garantirsi un retroterra a cui non ci si vuole sottrarre, perché invece bisogna rifuggire rispetto a quella novità che Giovanni Battista intuisce, intravede, verso cui è proteso, di cui vuol vivere, vorrebbe che altri insieme con lui vivessero, e chissà chi si sta muovendo attorno a lui, che in questo lo accompagna, ma vede che non ci siamo, siete in fuga, figli di Abramo, ecco, una fuga che ha una retrovia, ha un retroterra, ha una garanzia alle spalle, e dice: figli del serpente, razza di vipere, figli del serpente, dove, vedete, un'affermazione del genere è un'affermazione addirittura blasfema. Coloro che vogliono radicarsi nella figliolanza che riconosce la paternità di Abramo, figli del serpente. Tutto questo, vedete, per ritornare all'animo del nostro Giovanni, che intuisce una novità risolutiva, quella che lui chiama una forza. Dopo di me viene uno più forte di me, e qui è il versetto 11, forte, ischiros, dice, una forza. Lui intuisce questa novità risolutiva, ma insieme registra la miseria della nostra condizione umana, che non può sfuggire a quella che lui chiama la collera, già il Salmo 2, la collera. Come volete sottrarvi alla collera imminente? Ci sono due testi nel Vangelo secondo Matteo in cui ricompare questa collera orghì in maniera molto istruttiva per noi, nel capitolo 18, versetto 34, dello sdegno di quel sovrano che rimane disgustato perché il servo che ha ricevuto il condono di 10.000 talenti non è disponibile a condonare 100 denari. Sdegnato, ma come? Sdegno per questa miseria, la miseria umana, la collera. E poi l'altro testo, anche in questo caso una parabola, nel capitolo 22, versetto 7, ricordate quel re che ha preparato la festa per le nozze del figlio, poi entra nella sala del banchetto e vede quel tale senza vestito, ma prima ancora è sdegnato, ecco, è in collera. perché gli invitati non hanno voluto partecipare. E allora ha riempito la sala del banchetto con tutti i diseredati di questo mondo, compreso quel tale che poi non ha neanche l'abito nuziale. Ma la collera. E qui Giovanni Battista, vedete, è proprio interiormente segnato da questo conflitto. La sua intuizione è sempre più lucida, sempre più perspicace, sempre più generosa. L'uomo del grande desiderio che risponde alle promesse di Dio, e d'altra parte la percezione è sempre più acuta e dolente della ricaduta di tutte le nostre iniziative umane, aspettative umane, pretese umane, progetti umani, ricaduta all'interno di una economia fallimentare, una sconfitta. Ecco, intanto compare Gesù, vedete che qui adesso il versetto 13. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò e paraginete, è lo stesso verbo usato per Giovanni Battista, adesso viene usato la stessa forma presente, indicativo, per Gesù, che compare Gesù. E compare Gesù, ricordate il dialogo con Giovanni Battista, si mette una giustizia. Giovanni Battista, ma cosa viene a fare? Dice, come? No, questa è la giustizia di Dio, che opera nella storia umana, è il versetto 15. Una giustizia che sovverte le aspettative di Giovanni. Giovanni è sconcertato adesso. Perché? Come mai? Ma questa è la giustizia di Dio. E c'è di mezzo, sono i versetti che seguono, 16, 17, c'è di mezzo la rivelazione della paternità di Dio nel figlio del suo compiacimento. Ecco. Versetto 16. Versetto 17, Gesù battezzato esce dall'acqua ed ecco, gli si aprirono i cieli, vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba. Conosciamo bene questa scena e questi versetti, lo Spirito di Dio venire su di lui, ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. La paternità di Dio che si compiace di quel figlio che è passato attraverso il battesimo di Giovanni, come quell'altra gente, tanta gente che frequenta il personaggio, ed ecco la giustizia di Dio. E qui, da qui in poi, ha inizio l'attività pubblica del Signore. E la catechesi di Matteo poi si sviluppa per grandi tappe, noi adesso non ricostruiamo certo i diversi passaggi, sezioni narrative, sezioni discorsive, e quindi cinque grandi discorsi nel Vangelo secondo Matteo, cinque grandi discorsi, questa è una nota caratteristica del nostro evangelista. Nel Vangelo secondo Marco Gesù dice poche parole. Bisogna aspettare il discorso apocalittico a Gerusalemme, perché Gesù, stando alla ricostruzione del narratore, sviluppi un discorso di un certo respiro. Se no Gesù dice parole, sentenze, proclami, insegnamenti, ma molto lapidari. E invece nel Vangelo secondo Matteo grandi discorsi, cinque grandi discorsi. Primo discorso è il discorso della montagna, tre capitoli interi. Secondo discorso è nel capitolo 10. Ecco il secondo discorso che sta direttamente alle spalle del nostro brano evangelico. E poi ci saranno gli altri discorsi che seguiranno. E tema dominante è la conversione alla vita che Gesù sta offrendo, proponendo, annunciando, testimoniando a tutti coloro che incontra. È un messaggio questo che ha una rilevanza universale. E poi direttamente i discepoli, in modo tale da instaurare una relazione che sia anche didatticamente più documentata, che sia confermata, che ci sia un'esperienza in grado di offrire poi strumenti adeguati a quella prospettiva che nella missione di Gesù è proiettata verso l'umanità intera. E allora prendete il capitolo 10, siamo al passaggio tra una sezione narrativa molto interessante, i capitoli 8 e 9, in sezione narrativa, le opere di Gesù, una serie di opere di Gesù. E quindi all'inizio del capitolo 10 Gesù si rivolge direttamente ai discepoli per inviarli in missione. Vedete, questo cammino di rieducazione della vocazione alla vita coincide con la via della figliolanza. È quello che fin dal capitolo 3 ormai abbiamo potuto scoprire, è la paternità di Dio che si rivela attraverso la presenza del figlio, ma il Salmo 2 già ci orientava esattamente in questa direzione, il Salmo 2. La via della figliolanza di cui Gesù è testimone, di cui Gesù è l'espressione, di cui Gesù è proprio il depositario, in quanto è la parola che viene da Dio, che in lui è realizzata, in lui è parola fatta carne. Ed è la paternità di Dio che si compiace in lui, ed è in lui che la paternità di Dio si rivela nella storia umana, ma si rivela non semplicemente perché propone un insegnamento, ma per come è presente come presente lui, come opera lui, come vive lui, come transita lui, come prende lui contatto con le realtà del mondo e apre i percorsi che sono adeguati al compiacimento del Padre. Dunque, è questo imparare a vivere nella figliolanza, tutto il discorso della montagna. Adesso, qui, inizio del capitolo 10, chiamati a sé i 12 discepoli, vedete l'attenzione rivolta al gruppetto dei 12 in particolare, diede loro potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. Adesso sono inviati. E quindi i nomi dei 12 e quello che segue. In realtà vedete che se girate una pagina e ritornate all'inizio del capitolo 11, quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni, capitolo 10, il discorso missionario, ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Allora adesso vedete è Gesù che si mette in cammino ed è Gesù che dà appuntamento. Quei tali sono inviati in missione, ma in realtà il viandante che parte e che è impegnato in questa attività missionaria in maniera esemplare proprio lui. Ed ecco, vedete, qui è Gesù che si dà da fare per mettere a disposizione la sua figliolanza, il suo modo di essere figlio, il suo modo di rispondere alla paternità di Dio, il suo modo di essere presente nella storia umana in maniera tale che in lui il mistero del Dio vivente si presenta dimostrando che la strada del ritorno alla sorgente della vita si apre. La soglia, vedete, quella soglia dinanzi alla quale Giovanni Battista è imbarazzato. Quella soglia dinanzi alla quale Giovanni Battista è preso dagli entusiasmi e poi schiacciato dall'esperienza tristissima del fallimento. Vedete una contraddizione questa che nel caso di Giovanni Battista emerge in maniera veramente stavo per dire apocalittica, in maniera veramente rivelativa, emerge in maniera dirompente questa contraddizione, ma questa contraddizione, sapete, nel nostro piccolo ce la portiamo dietro tutti quanti noi, perché grandi ideali, grandi desideri, grandi speranze, nessuno a questo può rinunciare, e nello stesso tempo siamo sempre punti da capo. e non solo personalmente, ma comunitariamente, di generazione in generazione, di chiesa in chiesa. E questa è la contraddizione di Giovanni Battista. Ed è una condizione, vedete, che nel caso di Giovanni Battista emerge in maniera estremamente sincera, dichiarata, perché altrimenti appunto si vive da fuggiaschi, si cerca di coprire con delle maschere, si cerca di ridurre il proprio vissuto ai criteri di una che danno valore perché c'è l'appartenenza ad Abramo o l'appartenenza a una configurazione socioculturale che comunque merita tutto il rispetto. Ma razza di vipere, dice Giovanni Battista, e non scherza. Sì, ma non ti dire che pensiate di essere figli di Abramo, perché qui noi abbiamo una soglia da varcare, ma siamo impreparati. E due volte che ci proviamo, boom, torniamo indietro. E allora, ma Giovanni Battista in questo, vedete, non è un giudice. Giovanni Battista in questo è un testimone, è un martis, è un profeta, è veramente l'espressione di una sincerità radicale nel custodire il valore di questa appartenenza alla vita nella sua pienezza e nella sua innocenza, e per questo siamo chiamati, e d'altra parte questo costante scivolare all'indietro. E allora vedete che nel frattempo Giovanni Battista è stato arrestato. Nel capitolo 4, versetto 12, Giovanni Battista è stato arrestato, già nel capitolo 4, versetto 12. Allora poi Gesù si ritira in Galilea e poi quello che succede. Beh, vediamo di fare una corsa ancora, perché adesso Giovanni Battista arrestato si trova in carcere, certo. Capitolo 11, vedete, versetto 2. Giovanni intanto che era in carcere. Ed è in carcere perché Erode Antipa ha deciso così di eliminare una voce scomoda, poi entro un breve lasso di tempo lo farà addirittura decapitare per motivi futili, futili. Ma vedete, sono le potenze di questo mondo, Salmo 2, prima strofa, quante ne succedono. E Giovanni Battista entra questa storia e dice, ma questa storia non cambia? Non cambia, è in carcere lui. È la condizione umana, vedete, quante volte se ne parla già nell'Antico Testamento, i profeti che parlano di questa condizione carceraria e l'attesa di quello che deve avvenire, magari che siano liberati i prigionieri, sciolte le catene, rimossi i ceppi, Isaia capitolo 9, Isaia capitolo 61, la nostra condizione umana prigioniera della propria sconfitta. E per Giovanni, vedete, non è soltanto una questione adesso di disagio oggettivo e tragico, perché resterà in carcere fino a essere decapitato, in ossequio a un potere spudorato che fa dei deboli come lui oggetti di uso e di abuso incontrollato. Giovanni è una questione di coscienza, e questione di coscienza, vedete, che va dalla fedeltà di Dio e della sua parola, che Giovanni non mette minimamente in dubbio, quella che lui chiama la forza. La fedeltà di Dio, la fedeltà della parola, la fedeltà delle promesse, Dio. E d'altra parte, le opere del Messia, come dice qui, le opere del Messia, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, le opere del Messia, e quelle opere di cui, come accennavo poco fa, leggiamo nei capitoli 8 e 9, che stanno nelle pagine precedenti, capitoli, le opere di Gesù e le opere del Messia che lo rimandano, vedete, alle sue aspettative come fonte di dubbio, fonte di dubbio, fonte di dubbio. Già, Dio è fedele? Certo, la parola di Dio, certo, e quel fervore così generoso di Giovanni Battista, che intuisce il valore della vocazione originaria alla pienezza e alla innocenza della vita nel giardino, secondo l'intenzione di Dio, certo, e d'altra parte quell'esperienza del costante scivolamento all'indietro, del ripiegamento, della impreparazione, della soglia che ancora non è raggiunta e tantomeno varcata. E allora, le opere del Messia. E le opere del Messia sono fonte di dubbio per lui. Fonte di dubbio. Chi sei tu? Manda a domandare a Gesù tramite alcuni suoi discepoli: ma chi sei tu? Ma chi sono io? Chi sono io? Vedete qui la questione: chi sei tu? Ma sei tu che dobbiamo aspettare o dobbiamo aspettare un altro? Ma chi sono veramente io? Perché le opere del Messia, quelle di cui leggiamo nei capitoli 8 e 9, sono le opere che lì vengono illustrate con molta sapienza catechetica dal nostro evangelista Matteo, le opere di Gesù medico, di Gesù maestro, di Gesù pastore, le opere che possiamo ricapitolare sotto un titolo che lì per lì potrebbe anche sembrare un po' generico: misericordia. Fino al capitolo 9, versetto, tornate indietro per un momento, capitolo 9, versetto 13, quando viene non versetto 13, versetto capitolo, ah no, stavo sbagliato, ho sbagliato capitolo, scusate, ero un po' stordito. Ecco, capitolo 9, versetto 13, la citazione di Osea. Osea: misericordia io voglio e non sacrificio. Questo è il suo magistero? Misericordia io voglio e non sacrificio. Ma più avanti ancora, vedete, alla fine del capitolo 9, versetto 36, vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. E allora disse ai suoi discepoli, e quel che segue, poi invia i discepoli in missione. E intanto, versetto 35, tornando indietro di qualche riga, Gesù andava attorno per tutte le città e villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Ma vedete, le opere sono queste, e queste sono le ragioni del dubbio di Giovanni. La misericordia non cambia il mondo. La misericordia non cambia il mondo. E Giovanni invece, con tutto lo slancio, il fervore, l'entusiasmo, la disponibilità appassionata più che mai a consumarsi, è disposto a affrontare qualunque ostacolo, perché il mondo deve cambiare. Ma il mondo non cambia. E vedete che quando Gesù viene interrogato, eccolo qui, capitolo 11, Gesù risponde: andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete. E citazioni prese da diversi testi, nel libro di Isaia soprattutto: i ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti resuscitano, i poveri è predicata la buona novella. Beato colui che non si scandalizza di me. Ecco, beato colui che non si scandalizza di me. Questo è lo scandalo di Giovanni. Questo è lo scandalo di Giovanni. Già, le opere di Gesù sono motivo del suo dubbio. Perché lui è rigorosamente segnato dalla fiducia nella coerenza della parola di Dio e quindi le promesse di Dio e quindi il varco che deve aprirsi per ritornare al di là di quella soglia alla pienezza della vita, ma le cose prendono un'altra piega. E Gesù da parte sua, vedete, ha ribadito proprio quel che abbiamo appena letto alla fine del capitolo 9, ha ribadito che proprio in questo consiste l'Evangelo del Regno, ma più esattamente, ecco il punto, vedete, l'Evangelo consiste nel cuore aperto del Figlio, laddove il suo cuore umano risponde in totale libertà al tuo assoluto del Padre, come Salmo 2 già preannunciava. Già. È il tu con cui il Figlio risponde al Padre, è il Padre che si compiace di quel Figlio, di come nel cuore umano la parola di Dio è accolta e realizzata. È là, vedete, nel cuore del Figlio che rivela il compiacimento del Padre, si intende bene, è là che la nostra condizione umana, la nostra sconfitta umana, quella di Giovanni Battista, è quella nostra, è là nel cuore del Figlio che trova la sua vera dimora, la nostra condizione di uomini sconfitti. Perché, vedete, finalmente possiamo realizzare la nostra identità di figli. Questa è veramente la soglia da varcare, ma questo è esattamente il varco che si apre per Giovanni Battista e per tutti. È la nostra identità di figli che ritornano alla casa della vita. E ritornano alla casa della vita, vedete? Perché il cuore del Figlio è aperto in ascolto della parola, in accoglienza della parola, in modo da realizzare la parola, in modo che il grembo della paternità di Dio è rivelato agli uomini come la sede della vita in cui per la storia dell'umanità è ristabilito lo spazio dell'accoglienza. Vedete, e adesso è Gesù che parla di Giovanni qui nel capitolo 11. Quei discepoli se ne andavano e Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. E chi è Giovanni? Un profeta, qualcuno che sta sulla soglia, un profeta. Oscilla, è l'atteggiamento di è la canna che fluttua nel vento. È scandalizzato. Lo scandalo è un inciampo che fa vacillare, è scandalizzato per l'impreparazione del cuore umano, ma è un profeta, sta lì, è in posizione scomodissima quella del profeta, e più è cosciente di quanto è importante, valida e potente la parola di Dio, tanto più è mortificato nella constatazione di penosissimi fallimenti e sconfitte sconfitte. È un'esperienza questa che ci portiamo dietro nel nostro piccolo vissuto personale, ma è un'esperienza che accompagna la storia del popolo cristiano e la storia delle nostre chiese. E d'altra parte qui il passaggio decisivo viene esattamente indicato da Gesù facendo riferimento a Giovanni. Perché è proprio nel suo carcere che Giovanni è più che un profeta, dice Gesù, più che un profeta, in quanto rimane su quella soglia e la sua grandezza, dice, nessuno è più grande di Giovanni tra i nati da donna. Dunque, in tutte le sue espressioni possibili, la grandezza, così come nei criteri umani si può usare questo titolo per qualificare personaggi dotati di prerogative, di competenze, di valori, di ordine umano, di ordine morale, di ordine anche di ordine teologale, personaggi aperti alle grandezze delle verità eterne. Ma questa grandezza di Giovanni si arrende alla piccolezza degli sconfitti che entrano nel regno e sono figli. Ecco, coloro che entrano nel regno, il regno dei cieli, la rivelazione della paternità di Dio, entrano nel regno e sono figli, e sono gli sconfitti. Da dove quella grandezza si arrende. E vedete, questo è essere più che un profeta, come Gesù dice di Giovanni. E così si apre la via della conversione alla vita per tutti i prigionieri della morte. La nostra esistenza non è così drammatica come quella di Giovanni Battista. Ecco, noi tutto sommato cerchiamo di barcamenarci con qualche... così scrollatina di spalle e qualche sgomitata, ma insomma più o meno ci aggiustiamo, ecco. Ma il caso di Giovanni Battista comunque ci aiuta a cogliere un riferimento che legge esattamente il dramma della nostra vita quando comunque in modo semplice, onesto, senza cadere in depressione, noi lo affrontiamo con sincerità di cuore. Ed ecco che per tutti noi prigionieri della morte, la strada della conversione alla vita si è aperta perché finalmente siamo in grado di scoprire che nella casa del Padre siamo a dimora, nella casa del Padre, vedete, non in una casa ideale fatta di fantasie, di principi di ordine morale o principi di ordine pastorale, ma nella casa del Padre, laddove, vedete, la casa del Padre è il luogo in cui la nostra condizione di sconfitti è accolta, perché è nel cuore di Gesù. Quando il nostro cuore umano finalmente consegna la sua propria sconfitta con tutte le presuntuose aspettative, con tutte le progettualità più o meno fantastiche, anche se lì per lì sembrano così generose, e tutto quello di cui il nostro cuore umano si è caricato e si è vantato, ed ecco la nostra sconfitta consegnata. E allora abbiamo trovato il rifugio, diceva il Salmo 2, e allora il cammino della conversione è veramente aperto, ed è veramente una vita che cambia, è veramente una vita trasformata, è veramente una vita redente, è veramente una vita rieducata, è veramente una vita riplasmata, rifatta, rigenerata, ricreata, ed ecco, troviamo riposo nel cuore di Gesù che è venuto, che viene e che verrà. Basta.